L'isola deserta con Chiara Valerio.
Buongiorno, buona domenica, benvenuti sull'isola deserta. Siamo qui con Antonio Manzini. Il suo ultimo libro pubblicato per Sellerio è Rien va plus, un'avventura ancora del famosissimo Schiavone. Antonio Manzini, come si trova sull'isola deserta?
Benissimo, siamo soli, non c'è nessuno che ci fa domande, possiamo chiacchierare quanto ci pare a noi, di quello che ci pare a noi, c'è anche il sole.
Se l'immagino questa isola deserta?
Me l'immagino deserta, quindi può esserci il sole, può piovere, non importa, però è deserta. E non dobbiamo riconoscere gli altri come entità da rispettare, ma siamo soltanto io e te, stiamo in grazia di Dio.
È in una dimensione così, così ristretta, siamo solo io e lei. Secondo lei c'è ancora una possibilità di dimensione etica e politica?
Io e lei sicuramente, perché la conosco. Non sono così convinto con altre persone che questo possa accadere.
Come nasce Rocco Schiavone?
Non me lo ricordo. Nato piano piano, è nato come un tentativo di un personaggio che era nato male, mi ricordo la prima versione, era terribile, una specie di assassino. Ricordava un po' il Lercio di Irving Welsh, non so se lo ricorda. È un po' troppo che dialoga, mi pare, con un verme dello stomaco, una tenia. Sì. E poi no, questo lui non dialogava con una tenia, ma quasi, però era cattivissimo, una specie di assassino, però era troppo spinto. Non mi ricordo il giorno in cui ho deciso, ma in realtà l'ho deciso quasi dopo la pubblicazione, chi fosse, perché devo fare un libro solo, non di più.
Perché poi ha deciso di continuare con Rocco Schiavone?
Perché mi divertiva e si sposava con la casa editrice, con le intenzioni della casa editrice, che disse di guardare le classifiche. Io neanche sapevo dove uscissero e quando, e vidi che tipo al 18° posto ci stava Pista Nera. E dico, sono contento, che vuol dire? E lui mi disse che ne devi fare un altro. Il che era una bella notizia, perché io avevo voglia in realtà di continuarlo, questo personaggio, di portarlo un altro po' avanti. Quindi fu una richiesta, ma anche una richiesta che io accolsi con una genuina felicità e anche un po' con ingenuità.
Mi domando sempre, purtroppo non avendo qui né Agatha Christie, né Ruth Rendell, né altri scrittori che hanno inventato personaggi seriali, sì. Come si fa a decidere di far vivere un personaggio e di ammazzarne altri? Cioè, che cos'è, a parte le vendite, a parte l'affetto, a parte la curiosità che uno ha, uno scrittore ha per quello che scrive, qual è il motivo vero per cui uno decide di continuare con un personaggio e di smettere con altri?
Secondo me la gioia, se ti trovi bene con questa persona, come se ti trovassi bene con proprio una persona in carne e ossa, allora ci vai a cena, chissà, magari ci fai anche una storia d'amore. E lo stesso vale per i personaggi, sono dei personaggi che ti entrano dentro e che diventano parte della tua vita, altri che invece fanno parte della tua vita ma dolorosamente devi lasciare, come quegli amori impossibili, perché sono amori magari isterici, sono amori possessivi, che non rispettano l'altro, e quindi con dolore ma li devi tagliare, li devi chiudere. Con Rocco invece mi sembra che le cose vadano abbastanza bene e mi diverto ancora tanto, finché mi diverto vado avanti, poi quando non mi divertirò più mi fermo, perché non è giusto.
Il giallo viene visto di solito come un genere, come letteratura di intrattenimento, ma qual è la peculiarità del giallo? Che cosa racconta della società? Che cosa racconta del quotidiano e del presente di tutti?
Racconta probabilmente il mondo che mi circonda, non quest'isola deserta meravigliosa, ma quello in cui mi tocca vivere, le cose che mi fanno arrabbiare, le cose che mi intristiscono, le cose che mi deprimono. Io parlo sempre degli ultimi, perché sono quelli che stanno sempre nei miei pensieri, gli ultimi della classe, gli ultimi della fila, quelli che non arrivano a mettere insieme il pranzo con la cena, quelli che devono emigrare, quelli che sono costretti a fuggire da casa loro per trovare un futuro, quelli che non sono voluti, quelli che sono ghettizzati, sono questi gli argomenti che mi stanno a cuore del mio paese, della mia società. Probabilmente il giallo è il modo migliore, anche il pretesto, parliamoci chiaro, per raccontare questa società, perché raccontando un crimine entri subito nel tessuto connettivo, no? del mondo, delle scuole, degli ospedali, delle case borghesi come delle case povere. Quindi in realtà forse la parte più noiosa è proprio il giallo, cioè architettare perché quello è morto e capire chi è il colpevole. Tutto il resto è molto più divertente, solo che se tu fai dei libri, un seriale così lungo dove non c'è un giallo, non c'è una molla narrativa così forte, scatenante, probabilmente nessuno ti segue.
Siamo qui con Antonio Manzini sull'Isola Deserta, il suo ultimo libro pubblicato per I Tipi di Sellerio è Rien va plus. E lei prima diceva, sono arrivato a un certo punto, non subito, nel mondo dell'editoria. Prima dov'era? Cosa faceva?
Prima facevo l'attore, l'ho fatto per 25 anni a teatro, poi dopo quando il teatro è espirato sono passato alla televisione dove sono ispirato io invece. Poi ho fatto lo sceneggiatore per qualche anno, però avevo già fatto la prima pubblicazione che era Fazzi. Si chiamava Sangue Marcio. Poi per Einaudi feci La giostra dei criceti, che era il 2007, mi ricordo, e poi più niente. Ho fatto lo sceneggiatore per tanti anni e in quel periodo lì ho scritto dei libri che non ho mai portato in giro, sostanzialmente. E poi è uscito fuori questo Rocco Schiavone. Ma è un mondo che non conoscevo, ho cominciato a conoscerlo pubblicando con Sellerio, ed è divertentissimo. Infatti adesso ho scritto 5 racconti sull'editoria, grotteschi, non vedo l'ora di farli uscire perché sono, ma a me mi divertono moltissimo. È un mondo meraviglioso, per carità, però è anche completamente folle.
È un buon posto dove esercitare uno sguardo teatrale, l'editoria.
Non capisco per quale motivo ancora non si sia fatta una vera e giusta serie televisiva sull'editoria italiana, ma credo che poi somigli all'editoria francese o a quella tedesca, siamo tutti poi più o meno identici, uguali. Ci sono degli spunti meravigliosi, ci sono delle follie meravigliose, che sono dei controsensi che io non li capisco. È un'industria? È un artigianato? È cultura? È subcultura? Non lo so che cos'è. È tutto questo e anche il contrario di tutto questo. E poi mi dà l'idea che ci sia tutto un atteggiamento molto strano che ho visto nei parecchi scrittori che vivono dei momenti sociali, che so, il Festival di Mantova o al Salone di Torino, e in questi momenti finalmente hanno un riconoscimento sociale. E sono un po' buffi, perché è buffo vedere queste reazioni strane, non dico quasi da superuomini e superdonne e da star, ma da, insomma, in questo momento c'è un riconoscimento, per cui c'è un po' di coda di pavone, no? Abituato a frequentare quelli che della coda di pavone ne hanno fatto un loro modus vivendi, cioè gli attori e le attrici, che sono quanto di più insopportabile ci sia per egocentrismo, che quelli davvero vengono riconosciuti continuamente dalla metropolitana, mi fa un po' sorridere, come se uno stesse cercando un riconoscimento sempre da mamma e papà. Sarebbe bello invece fare dei gesti un po' più dadaisti, cominciare a far pensare che la letteratura è anche play, è molto gioco, è molto divertente, in realtà è una camera piena di colori dove tu veramente puoi fare senza scarpe un casino della Madonna insieme ad altri 5-6 abietti come te. Ma c'è lo spazio, bisogna farli. Siamo diventati forse un po' troppo paludosi e paludati, invece si devono fare queste cose.
Perché il problema è che non è un paese ironico.
Lo era. No, non lo è. Quando si perde l'ironia arrivano sempre cose brutte. In questo momento è arrivata una cosa molto brutta, perché abbiamo perso l'ironia. Thank you.
Antonio Manzini, il suo ultimo libro pubblicato per Sellerio, Rien va plus, porta con sé sull'isola deserta lo scrittore olandese Kader Abdollah, pubblicato in Italia da Iperborea. Che musica porta invece Antonio Manzini sull'isola deserta?
Porto Mozart e Craig Armstrong.
Perché?
Mozart perché è come la cioccolata, oppure come il nero, va su tutto. E Craig Armstrong perché... No, posso cambiarlo con Philip Glass, per piacere.
Perché Philip Glass?
Perché a sottrarre ti ricorda che non c'è bisogno spesso del respiro profondo e dell'uso smodato, a volte, devo dire, dell'orchestrazione, ma bastano i suoni giusti e il ritmo giusto al momento giusto per raccontare un mondo. E perché sono i due musicisti che mi ispirano di più.
Manzini, secondo lei perché il musicista più portato sull'isola deserta è Mozart?
È perché il musicista più portato, in generale. Perché Mozart si può sentire sia i concerti per violino che non basta sentirsi, che ne so, il Requiem è meglio non sentirsi sull'isola deserta. Però ti potresti sentire il Don Giovanni dall'inizio alla fine e non essere lì per 2 ore e mezza, essere da qualche altra parte. C'è l'aria di Don Elvira che... Forse una delle cose più belle scritte mai da un essere umano. L'ouverture stessa del Don Giovanni, ma flauto magico, è immenso, è un musicista immenso. Forse solo Bach per certi, parlo da ignorante, non sono un musicologo, forse solo Bach riesce a arrivare a quelle profondità lì. E guarda caso Mozart è quello che più di tutti ha pensato alla musica come un gioco, come un play. Lui giocava con la musica. E torno a dire che secondo me prendersi sul serio è giusto, ma fino a un certo punto. La funzione ludica della letteratura, come del teatro, gli inglesi dicono play quando reciti, il play è un atto vero e proprio, è quello che aiuta anche la comunicazione, è fondamentale, dovremmo recuperarla.
Sta facendo ricordare, non vorrei citarla in maniera errata, un'osservazione bellissima di Manganelli che dice: non è il fine di tutte le nostre ossessioni perdersi nel gioco.
Verissimo. Verissimo, è proprio questo. Anche l'atto amoroso lo è, in realtà. Ci sono anche giochi dolorosi, attenzione, non è che il gioco sia... Però in realtà il gioco è l'atteggiamento mentale di apertura, di sorriso, di filtro. Capisci di più. Tutta la religione orientale, quando il Dio capisce, sorride. Purtroppo noi siamo cattolici e veniamo da quel cattolicesimo medievale che invece è tutto sangue, dolore e lacrime. Ma Gesù sorrideva, se uno leggesse attentamente la sua parola, lui parla di sorriso, di abbraccio. Il sorriso vuol dire capire, quando uno sorride ha capito.
Manzini, io la vedo sorridere mentre parla e ricordo il sorriso del Rocco Schiavone nella versione televisiva, ma invece il sorriso del suo Rocco Schiavone, come se lo immagina?
A metà, perché purtroppo è depresso Rocco, un uomo depresso. È uno che alla domanda tu vedi il bicchiere mezzo pieno e mezzo, o mezzo vuoto, lui risponde quale bicchiere.
Antonio Manzini, scrittore, ha portato stamattina per noi sull'isola deserta Kader Abdollah, Mozart e Philip Glass. E che film ha portato per noi Manzini sull'isola deserta stamattina?
L'Armata Brancaleoni di Mario Monicelli.
Che cosa racconta l'Armata Brancaleone?
È un capitan fracassa rivisitato da questo genio di Monicelli che lo faceva Gassman, che viene chiamato da un gruppo di sfigati per andarsi a prendere la rocca di Aulo Castro. Perché lui è cavaliero, anche se non ha i vessilli e le armi, e lo portano, lui diventa il duce di questo gruppo di squinternati, in viaggio verso le Puglie, la terra delle Puglie, dove prenderanno questa rocca di Aulocastro perché ne hanno il diritto, perché hanno la carta pecora. In realtà questa carta pecora si scoprirà essere rubata da un vero cavaliere che veramente doveva andare a prendere questo feudo di Aulocastro, che peraltro serviva come difesa dall'invasione turca. Loro questo non lo sanno, quindi andranno incontro a morte certa.
Voi sapete chi io sia?
Noni.
Avrete sentuto, suppongo, lo nome di Groppone da Figulle.
Mai coverto.
Groppone da Figulle fu lo più grande capitan di Tuscia. E io son colui che con un sol colpo d'ascia lo tagliò in due. Lo mio nome, stare attenti, mio nome est Brancaleone da Norcia.
È probabilmente uno dei film più geniali che abbia visto in vita mia. Per l'uso meraviglioso del latino maccheronico medievale, ci sono battute tipo maledetta fibula, perché non riesce a slacciarsi la cinta, perché si deve trombare una, quindi fa maledetta fibula che non gli si sgancia. Per fortuna, perché poi scopre che quella c'ha la peste. Ci sono battute come sei tu cavaliero? E lui risponde et come non, che poi ho scoperto essere tutte doppiate dopo. Loro sul set, diciamo, del battute, ma è tutto doppiato il film. Quindi sono tutte invenzioni che gli attori hanno fatto in sala di doppiaggio, ed è geniale.
Che tu biastemi, piccola iniqua, non sarà lo diavolo a vincere la crociata.
Luce! Coccolino ha acchiappato la gran spadata che gli ha portato via lo elmo con la testa trenta!
Venga! I turchi hanno scavallato il Rombardo!
Se i saracini vincono il torneo ci ammazzeranno tutti!
Peggio! Prima ci tagliano lo naso, le orecchie e poi lo manico della pancia!
Anche Fioravanti ha scavallato! Rimase solo Pinocchio, ma è mezzo sfunucchiato!
Un solo grido, un solo idioma! Scafoma!
Sì! Vai!
Quando si accorgono che Volonté non è entrato dentro il paese con la peste, loro sono entrati e scappano e si sono tutti appestati, e quello lì, Volonté non è entrato, e gli dico: tu perché non sei trasito? E lui dice: perché tu sapevi, serpe maledetta. Lo inseguono perché lo vogliono giustamente punire, lo buttano a terra, e si sente Gassman che dice: sputazzatelo, dategli la bava dello gran morbo. Se uno riesce a scrivere questo, non ce n'è per nessuno. Dategli la bava dello gran morbo, una delle cose più belle che io abbia mai sentito in vita mia nel cinema, al cinema. Quindi porterei l'armata a Brancaleone.
Branca, branca, branca!
Antonio Manzini, che cosa le piaceva o le piace del mestiere dell'attore e che cosa le piace del mestiere dello scrittore?
Sì, l'attore era bello quando avevi a che fare al teatro col pubblico, quando capitavi in un bel racconto, stavi quell'ora e mezza in scena e facevi parte di un racconto, eri una parte integrante di un racconto. Quello dello scrittore è un salto in più. Il racconto lo fai tu, lo concerti te. Ed è il momento più bello, sono quelle mattine o quelle giornate in cui riesci a mettere in fila delle pagine che ti soddisfano e ti danno piacere. È quasi erotico il piacere, quel tipo di piacere lì. Lo so, è onanista, però è così. È il momento più bello poi quando un lettore ti dice delle cose che tu, così profonde sul tuo libro, che tu neanche l'avevi pensate. Sono quelli i momenti più belli e sono impagabili. Infatti è un mestiere meraviglioso, lo consiglio a tutti.
Antonio Manzini, che cosa non le piaceva del mestiere dell'attore e che cosa non le piace del mestiere dello scrittore?
Dell'attore non mi piaceva la presa a pocaggine di certe situazioni. Non è un paese molto serio da quel punto di vista. Trovarmi in situazioni anche squallide. Il mondo che circonda la recitazione, il teatro e il cinema è un mondo molto squallido, fatto da persone, da brutte persone. Quello non mi è mai piaciuto. Non mi è mai piaciuto dover lavorare di più fuori dal set o fuori dal teatro che in teatro sul set. Non sono capace a fare né pubbliche relazioni né fare cose più bieche. Tutto quello che circonda quel mondo lì non mi è mai piaciuto. Ed è quello che alla fine mi ha fatto disamorare di questo lavoro, perché non... il fatto che ti chiedano poi alla fine sempre le stesse cose, che raramente trovi un regista che è pronto a fare con te un viaggio diverso, cambiare, cambiarti e cambiarsi insieme, cambiare nel senso non fare quello che sai fare, ma fare qualcos'altro. E quello che mi piace meno del lavoro dello scrittore è proprio questa idolatria dello scrittore, è una cosa che non sopporto.
Zini, come si fa per tornare al discorso iniziale di un paese che in qualche modo ha perso l'ironia, dunque ha dimenticato la sua radice di commedia dell'arte, come si fa a mantenere l'ironia essendo uno scrittore di grande successo come lei?
Papà se n'è andato il 3 ottobre ed è stato un momento molto triste, però l'ultima chiacchierata che ho fatto con mio padre in ospedale abbiamo riso come due deficienti, perché come due cretini abbiamo parlato sempre delle stesse stronzate di cui abbiamo parlato per anni, ma a cazzeggio puro. Lui sapeva benissimo che se ne stava andando e quella era l'ultima volta che ci vedevamo. Abbiamo scelto come argomento la gnocca. Quindi, era giusto così. E anche al funerale di mio padre, per dire un momento molto triste, c'era un'accolita di... non atei, peggio, senza Dio, perché nessuno sapeva tutti i movimenti della... solo mia madre li sapeva. Quindi copiavamo tutti mia madre. Fate un gesto di pace, alzatevi, non, nessuno sapeva fare niente, tutti guardavano, tutti, mia madre, e copiavamo mia madre, ma senza senso, perché nessuno sapeva cosa stesse facendo. Mio padre, che poi non credeva e soprattutto era un bolscevico, se ne sarà fatto un sacco di risate, perché avrà riso molto vedendo che... E quindi era un momento terribilmente triste, però anche bello, che è la vita che è continuato. Papà mi ha lasciato queste cose, io non ho figli, però le lascerò magari a qualche nipote. Va avanti così e va bene così. Ed è così che secondo me l'unico modo per tenersi in vita è sorridere, continuare a vedere il lato ironico di ogni cosa, anche quello serio, ma anche quello.
Qui sull'isola deserta la felicità e l'allegria sono una responsabilità e sono una forma di democrazia anche verso gli altri, anche se stamattina siamo solo io e Antonio Manzini qui sull'isola deserta, ma speriamo che queste parole arrivino molto forti e molto chiare anche altrove. Salutiamo Antonio Manzini, il suo ultimo libro è Rien va plus, uscito per i libri di Sellerio, ha portato per noi stamattina sull'isola deserta Khaled Abdollah, Mozart, Philip Glass e il grandissimo Mario Monicelli. L'isola deserta torna domenica prossima, sempre su Radio 3, sempre alle 10:15. Grazie da Chiara Valerio e grazie da Antonio Manzini.
Grazie a voi, grazie di quest'isola bellissima.
L'isola deserta con Chiara Valerio. Regia di Cettina Flaccavento. Potete ascoltare la puntata o scaricarla dal nostro sito oppure utilizzando l'app Rai Play Radio.